credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Allargare gli Orizzonti. Oggi naturalmente vogliamo partire parlando della Giornata Mondiale della Gioventù che si svolge in questi giorni a Madrid. Proprio oggi, 18 agosto, il Santo Padre Benedetto XVI arriva a Madrid. Vogliamo parlarne con Davide Dionisi, che è inviato della Radio Vaticana appunto a Madrid per questa Giornata Mondiale della Gioventù e che è con noi al telefono. Buongiorno Davide.
Buongiorno a te Rosario e buongiorno ai nostri radioascoltatori.
Allora, il giorno dell'arrivo del Papa, che atmosfera c'è per l'attesa appunto del Santo Padre?
Nei giorni scorsi l'atmosfera era molto calorosa, noi siamo arrivati qui già il giorno di Ferragosto e abbiamo trovato una città molto colorata. Poi abbiamo avuto la possibilità di assistere inizialmente alle prove e poi alla messa inaugurale. È tutto un colore e calore. E Madrid è letteralmente invasa dai pellegrini che festeggiano, si abbracciano tra di loro da ogni parte del mondo. È un trionfo veramente di amicizia e di gioia in attesa dell'abbraccio con il Santo Padre. E,
Qual è la stima delle persone che sono arrivate finora?
Ma guarda, per l'evento finale si arriverà diciamo a una stima di 1 milione di fedeli per la messa finale, diciamo. Uh-huh. Ma i numeri sono molto molto non possiamo chiudere diciamo gli eventi in un numero preciso, anche perché i pellegrini continuano ad arrivare. Certo. da ogni parte del mondo. E possiamo dare alcune cifre così orientative, perché lo possiamo capire da quello che sarà l'impianto diciamo di massima sicurezza e l'impianto diciamo organizzativo messo in campo dalle organizzazioni. Diciamo che ufficialmente sono oltre 450.000 i pellegrini iscritti alla Giornata Mondiale della Gioventù. La maggioranza di questi proviene dai gruppi parrocchiali e ha avuto la possibilità di alloggiare nelle parrocchie locali, nelle case private, negli ostelli, ma io personalmente girando per Madrid ho visto anche tanti ragazzi accampati perché hanno voluto vedere e vivere questo evento senza perdersi veramente nulla da mane a sera. Quindi
questo pomeriggio c'è poi il primo incontro, no? Con il Papa, il primo appuntamento presieduto da Benedetto XVI.
C'è oggi pomeriggio, dunque va bene, allora c'è innanzitutto, lo ricordiamo, alle 19 il Papa dalla Nunziatura si sposterà verso Piazza Indipendenza e lì ci sarà l'arrivo alla Puerta de Alcalá, proprio nella Piazza di Indipendenza, e ad accogliere il Papa ci sarà il Sindaco di Madrid che appunto consegnerà già il primo dono al Santo Padre. Il Papa verrà accompagnato da alcuni giovani, alcuni ragazzi e dal Cardinal Rocco Varela, e passerà proprio sotto questo arco centrale della Grande Porta e pianterà lì un ulivo in riferimento al tema della Giornata Mondiale della Gioventù che, come sappiamo, è radicati e fondati in Cristo, saldi nella fede. Nel frattempo i cavalli della scuola reale di cavalleria compiranno alcune evoluzioni tradizionali e verranno fatti inginocchiare davanti al Papa. Un cavaliere poi offrirà un dono al Papa. Poi la serata si concluderà appunto con il trasferimento alla Plaza de Cibeles, dove è già stata celebrata la messa inaugurale davanti a centinaia di migliaia di ragazzi. Noi eravamo là, poi tra le altre cose abbiamo raccolto tantissime testimonianze, perché i giovani hanno veramente avuto voglia di gridare al mondo la loro gioia e la loro voglia di partecipare e di stringersi attorno al Papa. Non solo loro, anche tanti curiosi hanno partecipato alla messa, magari non cattolici, però hanno registrato questo straordinario entusiasmo di fronte ai cittadini di Madrid, che non solo hanno accolto con grandissimo favore e grandissimo calore i pellegrini, ma hanno guardato veramente con gioia a questi ragazzi che hanno resa viva una città che, nonostante il periodo di ferie, gran parte appunto dei negozi sono chiusi, almeno la parte periferica, ma loro hanno dato nuovamente vivacità e colore appunto a Madrid.
E, si è parlato in questi giorni anche di alcune voci di dissenso, no? Gli indignados. Com'è la situazione? Possiamo tranquillizzare le persone o c'è effettivamente una situazione d'allarme?
Dunque, la situazione al momento, diciamo, non desta assolutamente preoccupazione. Ci sono stati alcuni scontri registrati per lo più dai mezzi di comunicazione. C'è stato anche un intervento della polizia che ha scongiurato, diciamo, un'aggressione da parte degli indignados nei confronti dei pellegrini nella zona della Puerta del Sol. Per il momento però la situazione, insomma, è tornata alla calma, ma in realtà, diciamo, la protesta degli indignados, non, almeno da quello che abbiamo potuto appurare, non era contro effettivamente il Papa o contro la visita del Santo Padre. Era una protesta perché a loro avviso erano stati spesi dei soldi pubblici per organizzare questi straordinari eventi a Madrid, ma poi andando a vedere appunto, andando anche a parlare con gli organizzatori, questo non è accaduto, perché, come sappiamo, insomma, non c'è stato alcun intervento economico da parte dello Stato. Quindi si parla di qualche arresto, di qualche ferito, e secondo le forze dell'ordine hanno partecipato a questa marcia circa 5.000 persone, ma appunto gli agenti di polizia sono intervenuti per sedare immediatamente gli animi. Mm-hmm. Prima di allora non abbiamo registrato assolutamente alcuno scontro, alcun dissidio. Sì. Abbiamo girato, diciamo, per la capitale in maniera molto tranquilla, registrando appunto solo ed esclusivamente momenti di gioia e momenti di festa.
Certo, poi l'arrivo del Santo Padre aumenterà questi momenti di gioia, quindi, insomma, come è già successo anche in altre occasioni appunto di visite pastorali del Papa, dove magari si temeva appunto un dissenso, in realtà il suo arrivo ha placato gli animi piuttosto che, che accendere le polemiche. Ecco, sì. Va bene, io ti ringrazio molto, Davide, allora, per questo nostro collegamento in diretta. Ti auguro naturalmente buon lavoro, continueremo a seguire naturalmente tutti gli appuntamenti del Papa alla Giornata Mondiale della Gioventù di Madrid sulle nostre reti, sulle reti della Radio Vaticana. Quindi grazie a Davide Dionisi di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a te, Rosario.
Buon lavoro.
Buona giornata.
Sono molti naturalmente i movimenti che hanno raggiunto la città di Madrid per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù. Vogliamo farvi ascoltare un'intervista di Gloria Innocenti a Don Julián Carrón, presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione, che parla appunto del modo in cui si sono preparati all'incontro con il Santo Padre.
Comunione e Liberazione stava preparando questa giornata attraverso il lavoro che di solito noi facciamo come movimento, cioè cercare di vivere la nostra esperienza di fede come un tentativo costante di verifica della fede. A proposito di questo, in questi ultimi mesi abbiamo girato la nostra vita intorno a una frase di Don Giussani che ha tanto a vedere con il lema di questo anno della Giornata Mondiale della Gioventù. Giussani dice, proprio per questa preoccupazione che lui aveva della ragionevolezza della fede, di questa fede che deve essere salda in Cristo, solo una fede come esperienza presente, dove uno trova nella stessa esperienza la conferma della sua ragionevolezza, della sua convenienza umana, può resistere in un mondo in cui tutto dice l'opposto. Questa è la sfida che abbiamo i cristiani nel nostro tempo, vedere sempre di più la ragionevolezza della fede, cioè la tua convenienza umana, e questo è possibile soltanto se la fede diventa un'esperienza in cui io possa vedere fin che punto mi è conveniente. In questi ultimi tempi ci è parso che era molto in sintonia con tutto quanto il Papa ci ha detto per prepararci a questa giornata.
Il messaggio del Papa è appunto: radicati e fondati in Cristo e saldi nella fede.
Esatto, il Papa mette a tema, proprio per la sua preoccupazione di superare questa frattura tra il sapere e il credere, in modo tale di far capire a tutti i cristiani la ragionevolezza della fede, proprio in questa sua insistenza. Questa rilevanza della fede per la vita solo è possibile se noi possiamo fare nell'esperienza la verifica di questa fede, perché questo è quello che consente a tutti noi che siamo adulti di poter aderire a Cristo sempre con più ragioni, vedendo che meraviglia, che novità introduce Cristo nella vita, ridestare a partire di questa esperienza una passione per Cristo che ci fa vivere la vita con questa gratitudine di averlo incontrato.
Lei è spagnolo, qual è il significato per la Spagna?
Per la Spagna mi sembra che è un'occasione stupenda di rendersi conto delle proprie radici, che per noi la fede è stato un caposaldo della nostra storia, ma qui come in altre cose non si può vivere delle rendite, non si può vivere della storia. Se la nostra fede e la fede di tanti amici cristiani spagnoli non trova nell'esperienza presente una conferma, la fede non può continuare soltanto come un'abitudine o come qualcosa del passato. Occorre che sia verificata nel presente, per scoprire nel presente la sua convenienza umana per noi oggi, in un mondo in cui tanti dei nostri contemporanei dicono che è una cosa del passato e che non ha nessuna rilevanza nell'oggi.
Ed ora ascoltiamo l'inno della Giornata Mondiale della Gioventù del 2011.
Caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. es el signo de la gracia. Tus llagas son amores encendidos, tus penas son el precio de mi alma. Oh Cristo, nuestro hermano. Señor, haznos firmes en ti, haznos firmes en ti, firmes en la fe.
Adesso andiamo idealmente a teatro, perché proprio questa sera e fino al 28 agosto al Silvano Toti Globe Theatre, diretto da Gigi Proietti, ritorna Riccardo Cavallo dopo il grande successo del Sogno della Notte di Mezz'estate con un'altra straordinaria commedia shakespeariana, La dodicesima notte. E Riccardo Cavallo è il nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Dunque, parliamo allora di questo testo teatrale che, secondo alcuni, è in assoluto uno dei grandi capolavori shakespeariani e di cui lei ha curato anche l'adattamento e la traduzione, la nuova traduzione del testo. Com'è stato accostarsi appunto a questo straordinario testo teatrale?
Ma intanto è un problema che riguarda tutti i grandi testi shakespeariani, naturalmente, perché parliamo di un linguaggio del 600 inglese, per cui insomma, tra l'altro forse pochi sanno, ma Shakespeare è stato inventore di tantissime parole inglesi che poi sono entrate nel lessico di tutti i giorni, insomma, quindi è una bella sfida, è una ritraduzione, io insomma credo in chiave un pochino più moderna naturalmente, e come ormai siamo abituati, come si fa oggi, c'è stata un po' una, mi sono permesso, insomma, spero che Shakespeare non si giri nella tomba, ma insomma un po' di asciugatura c'è stato, insomma, per cui lo spettacolo dura non più di 2 ore. Insomma.
Nella dodicesima notte ritornano dei temi che sono cari un po', no, al teatro shakespeariano. Intanto c'è il tema dell'ambiguità, il tema dell'identità celata, il tema della confusione delle persone, qualcosa che ritorna nella commedia degli errori e in tanti altri suoi testi.
Sì, è un tema che lui ha ripreso poi naturalmente dalla tradizione addirittura latina, insomma, delle commedie plautine, no? Si è rifatto a questo, in Menex, eccetera. Per cui assolutamente un tema a lui molto molto caro. E pensate che naturalmente i testi erano recitati da uomini, per cui nel caso di questo doppio gioco c'era a un certo punto un attore maschio che rappresentava una donna che si rappresentava maschio. Quindi c'era il doppio salto mortale.
Certo, certo. Raccontiamo un po' nel comunicato stampa, appunto, nelle note di regia del suo spettacolo, lei parla di un qualcosa dove nulla è davvero quello che è, dove tutto quanto è apparenza. Vogliamo sottolineare appunto questo aspetto?
Sì, no, in verità lo dice Shakespeare stesso nel titolo, no? Il titolo completo è La dodicesima notte o quel che volete. Quindi è Shakespeare che in qualche modo dà indicazioni, ma in effetti succede un po' di tutto. La dodicesima notte è la notte dell'Epifania, lo ricordiamo, no? Quindi è una notte in cui può accadere di tutto, è la notte in cui i re magi portano doni seguendo la stella cometa, insomma, questo è, e quindi è una notte magica anche questa. E Shakespeare ha sottolineato questo appunto nel titolo stesso, cioè O quel che volete. È uno spettacolo che ha una grande malinconia nel fondo, insomma. Ecco, ricordiamo che tutto comincia da una sorta di tempesta, i due fratelli gemelli, fratello e sorella, vengono separati da questa tempesta e l'uno pensa morta l'altra. Tutti e due arrivano alla corte di questa Illiria, che è un po' uno stato non meglio identificato, che noi abbiamo identificato in una sorta di, così, se vogliamo, Medio Oriente, insomma, in qualche modo, fra la Turchia, eccetera. Ecco, arrivano tutti e due alla corte di questa dell'Illiria e quindi potete immaginare voi stessi quali sono gli equivoci, insomma. Già alla corte c'è una battaglia d'amore fra il duca Orsino, che vorrebbe sposare la principessa Olivia, che invece non ne vuol sapere, e guarda caso arriva questo personaggio di Viola, che si traveste da maschio in qualche modo e che fa innamorare immediatamente Olivia per questo suo modo di fare. E insomma, gli equivoci vanno avanti, poi arriva il fratello, alla fine c'è questo svolgimento finale molto divertente.
Parliamo un po' degli attori con i quali ha lavorato in questa versione della dodicesima notte.
Beh, io posso dire, insomma, intanto che ho la fortuna di lavorare con un gruppo di attori che intanto sono degli amici. Con alcuni di loro lavoro veramente da anni, e poi tengo a sottolinearlo veramente che questo è lo stesso gruppo che ha messo in scena fino a una settimana fa Il sogno della fine d'estate, cioè lo stesso gruppo di attori che ha fatto da successo. Posso ricordare, sono felice di ricordare che insomma Sogno della notte e mezza estate siamo arrivati a quasi 50.000 spettatori, che è un fatto assolutamente unico nel panorama teatrale italiano, insomma, e quindi è stato veramente un grande successo. Lo stesso gruppo di attori porterà in scena anche questa splendida commedia divertente di Shakespeare.
Uh-huh. Vogliamo nominare qualcuno degli interpreti del testo?
Va bene. Abbiamo i miei, come dire, adesso gli attori storici, insomma, che sono Gerolamo Alchieri, che fa il buffone Feste, e poi c'è Claudia Balboni che fa Olivia, Carlo Ragone che fa il duca Orsino, Federica Berne che fa Viola, appunto, e Nicola Deramo che fa questo malvoglio, questo servo che sarà poi oggetto di uno scherzo, di una beffa crudelissima. Mm-hmm. E questi sono poi i protagonisti. E Alessio Caruso che fa Gota Floscia, Andrea Gota Floscia, che ha la parte comica, insieme con Roberto Della Casa, che è anche un altro nostro attore storico, Lidia Biondi, che è un'attrice straordinaria, che fanno il trittico comico, diciamo, dei personaggi che poi divertiranno molto il pubblico, insomma, sicuramente.
Parliamo infine del teatro, del Globe Theater, appunto, di Villa Borghese. E che cosa significa rappresentare Shakespeare in un luogo ispirato appunto al luogo storico in cui Shakespeare ha messo in scena le sue commedie?
Lei ha detto benissimo. Io la prima sensazione che ho avuto, non è retorico se dico che è una nazione unica, cioè come entrare nel mondo di Shakespeare, cioè un mondo di cinque secoli fa, insomma. Ecco, questa è assolutamente, io la prima volta che ci ho messo piede è stata per me, cioè, un'emozione che probabilmente mi porterò dentro per il resto della vita, insomma, perché è veramente un viaggio nella storia in qualche modo, e in più è per un regista, diciamo, una piccola sfida, nel senso che è un teatro che ha una forma che ormai non esiste più, per cui insomma è un teatro con cui tu devi comunque fare i conti, sicuramente da una forma semicircolare. Io fra l'altro lo ricordo, per chi ancora non lo sapesse, ma è un teatro unico in Italia, ed è, credo in Europa ce ne sono altri tre, per cui è veramente un bene prezioso per Roma e per l'Italia, ed è un teatro rifatto esattamente nei termini dei teatri shakespeariani, insomma, ecco, quindi tutto il legno è veramente un fascino, ed è il fascino che probabilmente ritrova il pubblico al di là dello spettacolo, veramente lo dico, al di là dello spettacolo il pubblico viene volentieri, perché intanto siamo all'interno di Villa Borghese, che è già un posto bellissimo per Roma, e poi entri in una non storia, entri lì dentro e ti rendi conto che ti scordi Roma, ti scordi tutto quello che riguarda la modernità in qualche modo, per cui insomma veramente affascinantissimo.
Benissimo, allora io la ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, in bocca al lupo per questa sera e naturalmente per le prossime repliche della 12ª notte, che va avanti fino al 28 di agosto al Silvano Toti Globe Theater, appunto lo ricordavamo, all'interno di Villa Borghese. Quindi grazie a Riccardo Cavallo di essere stato in nostra compagnia.
Io naturalmente ringrazio voi e vi aspetto tutti al Globe, insomma, la 12ª notte.
Benissimo, in bocca al lupo ancora, arrivederci.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.